Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera.
Benvenuto in mia casa. Entrate e lasciate un po' della felicità che recate.
Il conte Dracula.
Io sono Dracula e vi porgo il benvenuto in mia casa. Entrate.
Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata del progetto Dharma di oggi è dedicata ad uno scrittore irlandese ed immortale come Dracula, la sua creatura. Stiamo parlando di Bram Stoker, che terzo di 7 figli, trascorse l'infanzia costretto a letto a causa di una malattia sconosciuta, non ben definita, fino a quando all'età di 7 anni gli fu possibile iniziare a muoversi, andare a scuola e piano piano ristabilirsi completamente. Di quei giorni Stoker dirà: «La lunga reclusione mi ha dato modo di riflettere e dar vita a pensieri che negli anni ho avuto modo di ampliare e sviluppare». Quindi, tutto sommato, considerava quel periodo segnato da questa grave infermità come un periodo fecondo sotto un punto di vista spirituale. Da quel momento in poi il recupero fisico è totale, cresce senza più manifestare disturbi di salute e anzi eccelle pure come atleta, soprattutto all'università, dove si laurea in matematica. In quel periodo inizia ad interessarsi di teatro e diventa anche critico di scena per un quotidiano locale, attirando, grazie alla qualità delle sue recensioni, l'attenzione di diverse penne famose dell'epoca. Poco più che ventenne, non solo inizia anche a scrivere racconti brevi, ma sviluppa un interesse per la pittura che lo porta a fondare assieme ad altri artisti lo Sketching Club di Dublino, che a tutt'oggi è ancora esistente. E sul sito internet ufficiale Bram Stoker viene appunto ricordato con tanto di foto tra i padri fondatori. A 30 anni sposa Florence, figlia di un colonnello ed aspirante attrice, donna di rara bellezza e molto desiderata. Pensate che tra i suoi pretendenti c'era stato anche Oscar Wilde. Al matrimonio avvenuto segue il trasferimento a Londra, dove Stoker diviene il direttore artistico del teatro Lyceum, incarico che mantenne per ben 27 anni. L'ultimo dell'anno del 1879, a 32 anni, diventa padre di un bambino che verrà chiamato Irving, nome scelto in onore di Harry Irving, attore teatrale e uno dei suoi più cari amici, che lo introdusse nell'alta società londinese, presentandogli tra gli altri anche Sir Arthur Conan Doyle, il celebre creatore del famoso Sherlock Holmes. Tra un tour teatrale e l'altro, Stoker ed Irving girarono mezza Europa e tutto questo girovagare gli fu senz'altro utile a raccogliere pensieri ed idee per le sue opere, sebbene non visitarono mai gli ambienti descritti nel celebre romanzo Dracula. La loro notorietà li portò persino ad essere invitati due volte alla Casa Bianca, cosa che in seguito portò Stoker ad ambientare ben due dei suoi romanzi in America e a delineare personaggi statunitensi, di cui il più celebre è il texano Quincy Morris, che compare appunto in Dracula. Tra un peregrinare lavorativo e l'altro si concedeva anche dei momenti di riposo in una piccola località balneare nel nord della Scozia, dove scrisse gran parte dei suoi libri, incluso l'Incipit di Dracula, questo nel Kilman Rock Arms Hotel, in cui ha ancora conservato il libro degli ospiti che contiene anche molte delle sue firme. Lì vicino c'era il castello di Slains, che plausibilmente gli fornì qualche spunto per le descrizioni della fortezza del suo famoso conte. Infatti, la sala ottagonale di questo edificio corrisponde perfettamente con la sala ottagonale del castello di Dracula. Alcuni sostengono che Stoker abbia basato il suo romanzo sulla vita di Vlad III di Valacchia, in realtà più che qualcuno e molti, ma al massimo tuttavia forse ha solo preso in prestito il nome e brandelli di informazioni varie, in quanto non vi è alcun riferimento specifico a questo personaggio tra le note e gli appunti racconti dell'autore. È più probabile che abbia preso spunto dalle storie folcloristiche raccontategli dall'amico e scrittore ungherese Armin van Buuren, che aveva attraversato l'Est Europa in lungo e largo. Ed è proprio da un incubo avuto dopo una scorpacciata di gamberi fatta in sua compagnia che, a detta di Stoker, gli venne l'ispirazione per scrivere Dracula. Inoltre, il ritrovamento di alcuni articoli di giornale tra i documenti di Stoker ha fatto presumere che in realtà fosse stato ispirato da un fatto di cronaca accaduto 5 anni prima della pubblicazione del romanzo. In pratica, un'intera cittadina del New England era stata sconvolta dalla morte di una 19enne per una misteriosa malattia, che tra i sintomi causava anche pallore e mancanza di appetito. In seguito si ipotizzò che si fosse trattato di un episodio di tubercolosi, ma all'epoca si parlò di vampirismo. Dopo la morte della giovane, anche madre, sorella e fratello furono colpiti dal misterioso morbo e in paese si iniziò a vociferare di creature demoniache, tanto che i loro corpi vennero riesumati e furono trovati intatti. Vedendo questo, i cittadini, in preda alla superstizione più totale, optarono per conficcare un paletto di legno nel petto dei cadaveri e non solo, li bruciarono pure. Dracula, che vide luce dopo una stesura ed un lavoro di rifinitura durato 7 anni, è quello che viene considerato romanzo epistolare. Si presenta come una raccolta di diari, telegrammi, lettere, diari di bordo, ritagli di giornale, tutti incredibilmente realistici e dettagliati. Un'abilità questa che senz'altro Stoker aveva sviluppato scrivendo sui giornali. L'opera inoltre può essere considerata all'avanguardia anche per l'uso di tecnologie moderne per l'epoca. Viene infatti ad esempio introdotto l'uso del fonografo, utilizzato dal dottor Seward, e delle prime macchine per scrivere. Tornando alla vita di Stoker, possiamo aggiungere che era un uomo riservato, che anche per via dei numerosi viaggi passò pochissimo tempo assieme alla moglie e che nutriva una vera e propria adorazione per, abbiamo visto, il suo amico Henry Irving, ma anche per Walt Whitman, che aveva avuto modo di conoscere in America, e tutto sommato pure per Oscar Wilde. Tutto questo aveva alimentato delle voci su una sua possibile omosessualità repressa e qualcuno insinuò persino che Dracula fosse, come possiamo definirlo, uno sbocco per le sue frustrazioni sessuali. Si pensa addirittura che quando agli inizi del Novecento si batté per la reclusione degli omosessuali, altro non stesse facendo che cercare di mascherare la sua vulnerabilità, senza contare che iniziò a scrivere il romanzo Dracula poche settimane dopo la condanna di Wilde. Stoker si spense il 20 aprile del 1912 dopo tutta una serie di disturbi cardiaci. Alcuni biografi attribuiscono la causa della morte alla sifilide, altri addirittura allo stress da superlavoro. Il corpo venne cremato e le ceneri collocate in un'urna in un cimitero a nord di Londra. Negli anni 60 vi furono aggiunti anche i resti del figlio, ma non le ceneri della moglie, che invece vennero sparse. Vediamo di approfondire adesso quella che è la figura di Dracula, il non morto, nobile transilvano che afferma di essere discendente di Attila e che abita in un castello decadente nei Carpazi. A differenza dei vampiri del folklore dell'Est Europa, che sono ritratti come creature ripugnanti e cadaveriche, Dracula indossa una patina di fascino aristocratico. Nelle sue conversazioni con Jonathan Harker si rivela come una creatura profondamente orgogliosa delle sue origini, nostalgica del passato, che vede se stesso come l'ultimo baluardo di eroismo, onore e valore in tempi moderni. Della sua vita si sa poco, se non che è stato un soldato che non conosceva la paura. Secondo Van Helsing era l'uomo più intelligente, più furbo e più coraggioso dei figli della terra oltre la foresta. Morto e sepolto in una grande tomba nella cappella del suo castello, torna dalla morte e continua a vivere accanto a 3 bellissime vampire. Anche se all'inizio del romanzo Dracula indossa una maschera di cordialità, spesso si lascia prendere da veri e propri attacchi di rabbia, soprattutto quando i suoi piani vengono in qualche modo ostacolati e non tutto va come vorrebbe. Ne abbiamo un esempio quando aggredisce verbalmente le sue 3 donne vampiro che avevano cercato di sedurre Jonathan Harker, ma sono sfoghe sfuriate di breve durata. Infatti, dopo cerca subito di farsi perdonare, rimoderando i toni, recuperando calma e gentilezza.
Voi, spero, mi scuserete se non mi unisco a voi. Ma ho già cenato e non bevo mai. vino.
Un antenato? Noto la somiglianza.
È l'ordine di Dracula. È un dragone. Un antico ordine che impegnava i miei avi a difendere la Chiesa contro tutti i nemici di Cristo. Ma quel rapporto non ha avuto interamente successo.
Oh, sì.
Non è argomento da ridere! Noi, Dracula, ne siamo fieri. Quale diavolo fu grande quanto Attila, il cui sangue scorre in queste vene? Il sangue... è una cosa preziosa di questi tempi. I giorni delle battaglie sono lontani. Le vittorie della mia stirpe sono ormai racconti da narrare. Io sono l'ultimo della mia specie.
Vi ho offeso con la mia ignoranza, Conte. Perdonatemi.
Dracula apprezza tutto ciò che è antico, antico come lui, anche e soprattutto quando si tratta di architettura. Infatti, quando va in cerca di una nuova casa, afferma di volerne una in vecchio stile, poiché una moderna l'avrebbe ucciso, parole sue. Il conte, come abbiamo detto, è una figura orgogliosa, soprattutto delle sue origini guerriere. Parla con ammirazione della sua gente, ha una visione del mondo che potremmo definire primordiale e vive in balia delle emozioni forti e dell'amore soprattutto. Anche se di solito nei film viene raffigurato con un forte accento dell'est, nel romanzo si afferma che il suo è un inglese parlato eccellente. L'aspetto fisico varia. Nelle prime fasi del romanzo viene introdotto come un uomo sottile, con lunghi baffi bianchi, orecchie e denti aguzzi. Più in là coi capitoli, un guardiano dello zoo lo descrive come una figura dal naso adunco e dalla barba a punta, vestito tutto di nero e con peli sui palmi delle mani. Jonathan Harker ce lo presenta come un vecchio estremamente pallido e quando arrabbiato con gli occhi che da blu diventano rosso fuoco. Ho visto il conte con la luce rossa negli occhi e con un sorriso di cui anche Giuda nell'inferno potrebbe essere orgoglioso. Via via che il romanzo progredisce, Dracula assume un aspetto più giovane e dopo essere stato colpito da Harker con una pala, sulla fronte compare permane una cicatrice. Il conte è dotato di una forza sovrumana che, secondo Van Helsing, è equivalente a quella di 20 uomini. È privo di ombra e la sua immagine non si riflette sugli specchi. È immune a quelli che potremmo definire mezzi convenzionali di attacco. Nel romanzo un marinaio cerca di pugnalarlo, ma la lama passa attraverso il suo corpo come fosse un fantasma, lasciandolo completamente illeso. Pertanto, come gli attacchi fisici di Harker e Morris siano in grado di fargli del male rimane un mistero. Anche se, è da notare, l'accoltellamento fallito si verifica durante la notte, mentre gli attacchi di successo avvengono tutti di giorno. Dracula è in grado di sfidare la gravità e possiede un'agilità incredibile. Può scalare superfici verticali come fosse un rettile o l'uomo ragno, che dir si voglia. Ha poteri ipnotici, telepatici e abilità illusorie. Ha inoltre anche la capacità di teletrasportarsi. Esercita il potere sugli animali notturni, gufi, pipistrelli, falene, ma anche ratti, volpi e lupi. Tuttavia il controllo su questi animali è limitato, come si vede quando Harker e soci entrano per la prima volta nella sua casa a Londra e il conte evoca migliaia di topi, ma Holmwood chiama i suoi terrier a dar loro battaglia e i cani riescono a metterli in fuga. Terrorizzati dall'assalto, infatti, i topi fuggono e qualsiasi influenza del conte viene meno. Dracula può controllare gli eventi atmosferici e mutare forma a piacimento. Nel romanzo lo vediamo trasformarsi in un pipistrello, un lupo, un cane e persino in nebbia o particelle elementali. Quando la luna risplende, infatti, riesce a viaggiare come pulviscolo entro i suoi raggi. È in grado di farsi strada tra crepe o fessure molto molto piccole, pur mantenendo la sua forma umana, rimpicciolendosi quindi, o sotto forma di vapore. Van Helsing definirà questa sua capacità uno scivolare attraverso lo spessore di un capello. Ma il potere più noto di Dracula è senza dubbio la capacità di trasformare gli altri in vampiri con un morso. Secondo Van Helsing, quando diventano tali, acquisiscono la maledizione dell'immortalità e perpetrano questa maledizione mietendo nuove vittime, moltiplicando così i mali del mondo. Il sangue umano ringiovanisce il conte e lo rafforza. Dracula è quello che possiamo considerare il re dei vampiri, può infatti controllarli. Subito dopo il battesimo di sangue, Ammina dirà: ovunque ti troverai, attraverserai terra e mare per rispondere alla mia chiamata. Come abbiamo detto in precedenza, il conte è molto meno potente di giorno, ma il sole non è fatale per lui, come erroneamente si crede. I suoi raggi non lo distruggono, né tantomeno bruciano al contatto. Fanno semplicemente cessare alcune delle sue capacità. Se ad esempio si trovasse di fronte ad una porta, dovrebbe aprirla, come tutti i comuni mortali. Riguardo all'entrare nelle case, ricordiamo che può farlo solo se invitato, ed una volta varcata la soglia può andare e venire in libertà, quindi state ben attenti, pensateci bene prima di aprire a chi che sia, difendete i vostri confini. Dracula può essere respinto con aglio, oggetti e simboli sacri, crocefissi, ostie, ma questo lo sappiamo tutti. Forse però non tutti sanno che, scovatolo nella sua bara, appoggiando il ramo di una rosa selvatica sopra il coperchio, gli si impedirà di uscire. Il sonno ad occhi aperti, a cui i vampiri sono inclini durante il giorno, nel romanzo viene descritto come uno stato simile alla morte. E ho detto inclini, perché non è detto che lo facciano. A Londra il conte del resto è molto attivo durante la luce del giorno, cura tutti i suoi affari e via discorrendo. Quando si trova in un paese straniero, il feretro che lo contiene deve contenere anche la terra della sua amata Transilvania. In caso contrario non potrà riposare. Sulla nave che lo porta a Londra ne abbiamo infatti diverse casse e qui viene fuori tutto l'identitarismo del conte Dracula.
Ah, io spero di avere sufficienti etichette per i suoi bagagli.
Io porterò con me solo 3 casse.
Ah, benissimo.
Io ho già noleggiato una goletta che ci porterà in Inghilterra. Salperemo l'ancora domani a notte fatta.
Bram Stoker non rivela mai il luogo esatto della residenza del conte Dracula. Il romanziere infatti parla della cima di una montagna situata in Transilvania, vicino al vecchio confine con la Moldavia.
Maggio, Budapest. Questa mattina ho lasciato Budapest. Ho avuto come l'impressione di lasciare il mondo occidentale per l'Oriente. Il distretto in cui sto per entrare si trova nell'estrema parte orientale del paese, proprio nel punto di confine fra 3 stati, la Transilvania, la Moldavia e la Bucovina, al centro dei Carpazi, una delle aree più selvagge e meno conosciute d'Europa.
Caro amico, benvenuto nei Carpazi. Vi attendo con ansia. A Borgo Pass vi aspetta la mia carrozza. Spero che il vostro viaggio sia stato piacevole e che il soggiorno in mio paese vi sarà gradito. Il vostro amico D.
Oggi si indica il castello di Poenari in Romania come il vero castello di Dracula, ma riguardo a questa scelta non vi è alcun tipo di fondamento. Secondo una stima approssimativa vi sono oltre 200 pellicole in cui compare il celebre vampiro ideato da Bram Stoker in un ruolo principale, badate bene, ruolo principale, senza contare quindi tutti quelli in cui appare marginalmente. Più di 1000 romanzi, una saggistica pressoché sterminata, migliaia di opere teatrali, articoli, riviste, festival a lui dedicati e ogni altro genere di speculazione culturale e mediatica in tutto il mondo, includendo anche videogiochi, per non parlare di poesia, pittura, scultura, musica, ma anche fumetti e cartoni animati. Nel mondo dell'animazione giapponese mi vengono subito in mente il Conte Dracula o l'Allegra Combriccola di Carletto il Principe dei Mostri, tra cui troviamo anche la figura del vampiro. Molti grandi attori hanno interpretato il ruolo di Dracula, uno fra tutti l'indimenticabile Christopher Lee nei numerosi horror prodotti dalla Hammer Film e ancora Bela Lugosi che col mantello del conte venne addirittura sepolto. Poi abbiamo Gary Oldman nel film di Coppola o Leslie Nielsen nella parodia diretta da Mel Brooks. La prima trasposizione cinematografica di Dracula risale al 1922. Stiamo parlando di Nosferatu, film muto considerato il capolavoro del tedesco Murnau. Il regista però dovette modificare i nomi dei personaggi, il conte Dracula diventa il conte Orlok ad esempio, e questo per problemi legati ai diritti legali dell'opera. Il regista fu infatti denunciato dalla moglie di Stoker perché aveva girato il film senza il suo permesso. Perse la causa e per violazione del diritto d'autore fu condannato a distruggere tutte le copie della pellicola. Tuttavia, e fortunatamente, una copia clandestina fu salvata dallo stesso Murnau e così il film è riuscito a sopravvivere e giungere sino ai nostri giorni. Intorno alla figura del conte Orlok, interpretato da Max Schreck, aleggiano molte leggende. Secondo alcune, sotto il trucco mostruoso non si celerebbe Schreck, ma lo stesso Murnau. Altri sostengono che il regista si sia recato nei Carpazi per cercare un vero vampiro. Le strane leggende sono state alimentate nel tempo anche a causa della curiosa coincidenza legata al nome dell'attore. Max Schreck in tedesco infatti significa massimo spavento. In realtà, benché la coincidenza del nome sia curiosa e sia stata peraltro sfruttata dallo stesso Murnau, l'ipotesi dello Schreck attore sembra essere confermata dagli annali teatrali dell'epoca, dove tra i protagonisti minori vi sono citazioni riguardanti un tale Max Schreck che nelle foto d'epoca appare sorridente e somigliante al conte Orlok. Alla storia della lavorazione di questo film è dedicata una pellicola del 2000 che si intitola L'ombra del vampiro, nella quale Murnau è interpretato da John Malkovich e Schreck da Willem Dafoe. Io l'ho visto e devo dire che è un filmetto carino, non è male. Vi faccio ascoltare il trailer.
La nostra sfida è creare un'opera d'arte. La nostra arma è il cinema.
Il regista Friedrich Wilhelm Murnau aveva un'ossessione. Creare il più realistico film sui vampiri della storia.
Nosferatu.
Per questo portò alla luce un attore.
L'ouverture alla nostra sinfonia dell'orrore.
Che non recitasse la parte.
Non ti stai nutrendo. Non bevi il suo sangue.
Ma la vivesse.
Tu non avrai nemmeno un primo piano, neanche uno!
I candidati all'Oscar, John Malkovich.
Io devo riuscire a finire il mio film!
E Willem Dafoe.
Non si direbbe che sia più il tuo film!
L'ombra del vampiro.
Come hai osato eliminare il mio operatore? Perché non la segretaria di edizione?
La mangerò più tardi.
Una delle versioni cinematografiche più vicine al romanzo è quella diretta da regista Francis Ford Coppola negli anni 90, tanto che lo stesso regista volle scegliere Bram Stoker's Dracula come titolo del film per sottolineare la fedeltà del romanzo, sebbene vi siano comunque delle differenze col libro. Ad esempio, le tre spose di Dracula, rappresentate come delle donne vogliose, non fanno sesso con Jonathan Harker e tantomeno lo dissanguano, come invece viene mostrato nel film, anche perché se fosse andata così sarebbe diventato lui stesso un vampiro. In realtà Jonathan riesce a scappare dal castello di Dracula la mattina del giorno in cui il conte lo aveva promesso come banchetto alle tre vampire. Inoltre queste vengono raffigurate come donne attraenti e bellissime. Nel film una di loro, ricordiamo, è Monica Bellucci. Nel libro invece viene solo detto che sono castane e hanno, sentito un po', un brutto naso aquilino. Inventata poi di sana pianta è la scena in cui Dracula vede la foto di Mina e pensa sia la reincarnazione della sua defunta moglie, così come tutta la storia d'amore tra Mina e Dracula, di cui adesso vi faccio rivivere uno dei momenti più intensi.
Voglio essere come voi siete, vedere come voi vedete, amare come voi amate.
Mina, per venire con me dovete dipartire dalla vostra vita umana e rinascere come me.
Voi siete il mio amore e la mia vita per sempre.
Allora, io vi do la vita eterna, l'amore eterno, il potere delle tempeste, degli animali della terra. Venite con me per essere la mia amata sposa per sempre.
Avverrà, sì, sì.
Permettere che accada.
Vi prego, non importa. Fatemi vostra.
Mina, sarete maledetta come me che devo camminare nell'ombra della morte per l'eternità. Io vi amo troppo per condannarvi.
Allora portatemi via da tutta questa morte.
Tornando alla versione cartacea dell'opera, la prima italiana in assoluto è datata 1922, stesso anno in cui al cinema esce Nosferatu, di cui abbiamo parlato prima. Questa edizione è curata dalla casa editrice Sonzogno di Milano. Dracula, l'uomo della notte, questo è il titolo. Non si trattava però di una versione integrale, per quella si dovranno aspettare altri 23 anni, ossia fino al 1945, anno in cui un libro dalla copertina color seppia con un pipistrello marrone in primo piano appare sul mercato. La stampa però risente naturalmente del periodo storico, la guerra, le difficoltà economiche nelle quali versavano anche gli editori, non ultima la difficoltà nei rifornimenti di carte e materie prime, e questo dà vita a copie dall'aspetto fragile, un po' sbiadite, spesso sovrainchiostrate, ma che conservavano comunque inalterato tutto il loro fascino. Questa sera la musica è mancata e vi ho ubriacato di parole, ma sono ancora in tempo per farvi ascoltare un pezzo, un bel pezzo dedicato al Conte Dracula. La puntata del progetto Dharma quindi si chiude sulle note di Nosferatu del britannico Paul Roland. Mi raccomando, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio. Un bacione e a presto.
set free. Gone the bearing and the grace, set sunken eyes and charnel face. He'll dye his hair and paint his nails and rouge the cheeks that's aging pale. Writes a cursed in his bed, the wretched sleep of the undead, the slow parade of faded friends, a long dark sleep that never ends.
Nosferatu.
Radio Bandiera Nera.